Buonasera, mi dispiace interrompere questa esuberanza giovanile degli studenti, ma la scuola è autoritaria per sé e quindi impone il silenzio per dire bentornate, bentornati a scuola, benvenute, benvenuti a scuola. La scorsa settimana abbiamo dato inizio a questo percorso di studio cominciando a celebrare il tradizionale e ripetitivo rituale della partenza. Questa celebrazione non si è ancora conclusa e non c'è viaggio sia di andata che di ritorno. Vi ricordo che in greco, nella lingua greca, la lingua greca dei classici usa due parole per definire il viaggio di andata e poreia e il viaggio di ritorno, nostos, perché una cosa è viaggiare per partire, altra cosa è viaggiare per tornare. La lingua greca classica, che è una lingua molto precisa, utilizza due parole diverse per definire il viaggio. Per esempio l'Odissea, il viaggio di Ulisse, è un nostos, e i nostoi sono un genere letterario, i viaggi di ritorno sono un genere letterario. Quindi non c'è viaggio sia di andata, poreia, dicono i classici greci, che di ritorno, nostos, che non inizi con la partenza. Non si può viaggiare tanto realmente quanto virtualmente eliminando l'azione del partire. Perché tradizionalmente nella storia dell'umanità si parte? Queste volte allo sbaraglio. Questa situazione la stiamo vivendo da spettatori. Rinfreschiamoci la memoria, quindi, in proposito. Guardate sul punto 1 del repertorio. Le persone dalla notte dei tempi partono, si mettono in viaggio, nessuno ferma le partenze, per alcuni motivi fondamentali. Guardate, si parte per migrare, per motivi di sostentamento e di sopravvivenza, e questo motivo è legato all'idea del lavoro, della cura materiale. È uno dei motivi dell'implosione dell'impero romano d'Occidente, ne stiamo parlando, no? È legato al fenomeno della migrazione di popolazioni da est verso ovest, uno dei motivi. Si parte per conoscere, cioè per motivi di curiosità e di apprendimento. Questo motivo è legato all'idea dello studio, della cura intellettuale. Poi si parte per andare in pellegrinaggio, cioè nel senso più ampio del termine. Guardate, la parola pellegrinaggio deriva dal verbo latino peregere, per e attraverso. Ageri sono i campi, cioè camminare fuori dall'abitato, entrare a far parte del paesaggio naturale, questo è l'andare in pellegrinaggio secondo la filologia, secondo la costituzione di questa parola. E si parte per andare in pellegrinaggio per motivi legati al mito, legati al rito, alla cerimonia, al racconto, e questo motivo è collegato all'idea della riflessione, della cura spirituale o ideale. Si parte quindi per migrare, per conoscere, per andare in pellegrinaggio, tre motivi di carattere antropologico, più uno, e lo abbiamo sempre ricordato nei nostri percorsi, nel celebrare il tradizionale rituale della partenza, più uno di carattere psicologico, cioè si parte per fare l'esperienza dello spaesamento. Attenzione, perché noi utilizziamo questo termine in senso negativo, sono spaesato, attenzione. E questo è un significato, ma c'è un significato positivo dello spaesamento. Lo spaesamento è un'esperienza che ci fa uscire dall'abituale, che dalle nostre consuetudini, che ci espone di fronte all'insolito. E questa è un'esperienza che sicuramente abbiamo provato, che merita di essere celebrata con la scrittura, che quando sentiamo di trovarci fuori dall'abituale, dalla consuetudine, di fronte all'insolito, allora noi siamo in viaggio. Guardate che può succedere anche sull'autobus, no? Ci troviamo magari di fronte ad una situazione, cominciamo a pensare ad altro, e allora poi apriamo gli occhi, vediamo qualche cosa, specialmente qui nelle nostre città, che sono città che si rendono contemporaneamente cittadine, cittadini e turiste, turisti, no? E ci sentiamo in viaggio. Io di solito quando prendo l'autobus poi parlo, cioè rimugino i percorsi, mi è successo più volte, non me ne accorgo quando mi riprendo e vedo un vuoto intorno a me, e allora provo il senso dello spaesamento, e ho parlato, quindi prima di prendere l'autobus mi dico sempre, mi raccomando, non parlare, stai zitto, non dire una cosa fuori, ma è successo questo più volte, ma lo spaesamento da viaggio quindi è una situazione culturale propulsiva che fa nascere nella persona il desiderio di ricordare, di documentare, di descrivere i momenti di un'esperienza insolita. Lo spaesamento sollecita la memoria produce il racconto genera la scrittura, e la scrittura mette in moto le azioni dell'apprendimento, come abbiamo ripetuto più volte nell'itinerario della scorsa settimana. Spaesarsi è utile, e ciò che abbiamo detto in ragione dello spaesamento dato dal viaggio vero e proprio vale anche e soprattutto per l'esperienza di un viaggio intellettuale che si compone di itinerari culturali strettamente legati all'esercizio della lettura e della scrittura. Quindi c'è una proposta di scrittura che ogni anno è d'obbligo. Avete fatto un viaggio quest'estate? Dove? Perché? Con quale motivazione avete fatto questo viaggio? Beh, scrivete, no? Quattro righe in proposito, quattro righe per dire dove siete stati. Io ho fatto un piccolo viaggio prima di andata, poi di ritorno, e quindi questo è il mio compito. Colgo l'occasione anche per ringraziare quelli che mi hanno scritto, mi hanno mandato delle cartoline, dei messaggi dai viaggi che hanno fatto, li ho invidiati molto, ma in senso positivo, invidere nel senso di osservare con loro il mondo. Qualunque tipo di viaggio si intraprenda di questa esperienza, rimane sempre un forte ricordo che era arrivato dagli oggetti che immancabilmente portiamo con noi, no? Ebbene, che cosa resta del viaggio di studio al quale molti di voi hanno partecipato lo scorso anno scolastico, nel 2012-2013? Guardate, del viaggio dello scorso anno scolastico rimane un segno, rimane un'immagine molto interessante, rimane la forma che voi, attraverso le vostre preferenze, cioè scegliendo su due cataloghi di parole contenute nel tradizionale questionario di fine viaggio, ricordate, quelli che hanno viaggiato lo scorso anno lo hanno compilato questo questionario, avete dato al territorio, era il territorio della sapienza poetica e filosofica dell'età tardoantica, quella che abbiamo attraversato lo scorso anno scolastico e che si è concluso i primi di giugno. Questa forma la osserveremo tra poco, è molto interessante, ma la scorsa settimana, celebrando la prima fase del tradizionale rituale della partenza, ci siamo ritrovati in un luogo posto nei pressi di un vasto paesaggio intellettuale, cioè il primo grande scenario dell'epoca alto medievale che dobbiamo visitare. Quest'anno attraverseremo, come sapete, il territorio dell'età alto medievale, come da programma fatto alla fine dello scorso viaggio. E questo punto di raccolta è caratterizzato, ricordate, dalla presenza di due significative parole chiave che abbiamo messo in gioco la scorsa settimana, la parola implosione e la parola amore. Il termine implosione, come abbiamo studiato la scorsa settimana preparando lo zaino, è relativo a quella lunga e complessa fase storica, e la parte finale la racconteremo a grandi linee, via via, di questa fase storica, che porta alla caduta, tra virgolette, dell'impero romano d'Occidente. Questa caduta non è determinata da un'esplosione, abbiamo detto, ma da una lenta forma di compressione che schiaccia inesorabilmente le istituzioni dello Stato romano fino a renderle inefficaci, cioè vuote. E sappiamo che dal punto dove ci troviamo ora, il panorama che abbiamo di fronte, quindi la scenografia d'ingresso sul palcoscenico dell'Alto Medioevo, si compone di due grandi quadri. C'è il quadro della dottrina del cristianesimo che si sta sovrapponendo a tutte le altre culture dell'ecumene. Abbiamo studiato bene lo scorso anno questo fenomeno. E c'è quello del progetto educativo del neoplatonismo che cerca di difendere la sua identità laica. Anche questo è un fenomeno che abbiamo studiato in modo abbastanza approfondito nel viaggio dello scorso anno. La scorsa settimana, mentre preparavamo lo zaino, abbiamo inventariato, no, le caratteristiche di questi due quadri che hanno preso forma mentre attraversavamo nello scorso anno scolastico il territorio della sapienza poetica e filosofica dell'età tardoantica. Questi due significativi apparati culturali, l'evento evangelico e il movimento neoplatonico, questa sera non ho portato la Bibbia con la letteratura dei Vangeli e l'Enea di Diplotino, ma l'altra volta abbiamo visto questi due apparati, li abbiamo tenuti in mano, quindi per dare un senso di concretezza, no, a questo fatto. Ebbene, questi due significativi apparati culturali costituiscono, come sappiamo, la base su cui poggiano le fondamenta dell'edificio medievale. E pur rimanendo ben distinti tra loro, si sovrappongono questi due apparati e condividono un catalogo di idee comuni che può essere sintetizzato in una parola sola, ma pesante, perché è dotata di una insostenibile leggerezza, che all'ingresso del territorio della sapienza poetica e filosofica dell'età alto medievale risulta essere la più dirompente di tutte. È la parola amore, anche in contrasto con l'ondata di odio che la crisi, in quel momento dell'implosione, scatena su tutti i fronti. Questa parola si presenta in questo momento tanto nel pensiero cristiano, cioè ama il prossimo per ricambiare l'amore di Dio, questo è il messaggio, ed è un messaggio che ha una presa notevole, no, in questo momento storico, quanto in quello neoplatonico, cioè segui la via dell'amore solidale per rientrare in te stesso e risalire all'uno. Anche questo è un messaggio che viene accolto da molte parti della popolazione delle ecumene in età tardoantica. Ebbene, questa parola si presenta con un ampio ventaglio di significati. Il catalogo relativo alla parola amore è lunghissimo, cioè è fatto di un elenco lunghissimo di parole, sono fin troppe, per cui ci si perde spesso. Beh, abbiamo inventariato affetto, attrazione, predilezione, ardore, solidarietà, benevolenza. Se qualcuno ha scelto, poi lo scriva, noi lo metta qui nella biblioteca itinerante, ci sono già degli scritti, poi li potete leggere, via via, tutti si possono leggere. Tra queste due parole che caratterizzano il punto da cui stiamo per partire, implosione e amore, c'è un legame, perché se l'implosione è una spinta che fa rompere, infrangere, frantumare qualunque parete divisoria, l'amore è certamente una potente forza implosiva. Ma questa affermazione impone una riflessione. Pensiamo all'amore di solito, guardate, come se fosse una forza esplosiva, no? Dobbiamo però fare attenzione a non confonderlo con l'odio, eh? Il passo è molto breve. L'ho uccisa perché l'amavo, no? Questo è tipico, no? In questo momento ed è drammatica l'affermazione, ma è un'affermazione che ci fa capire che cosa stiamo dicendo. E il ventaglio di significati che questa parola contiene ci deve far considerare il fatto che nell'amore c'è la deflagrazione che frantuma le pareti separatorie, ma il fenomeno amoroso vero e proprio si manifesta nelle materie prodotte dall'implosione. L'amore è la forza implosiva, è il fuoco che quando inevitabilmente perde la sua energia trova comunque la sua ragione d'essere, cioè la sua essenza solidale nelle rovine, nei resti che rimangono. L'amore è ciò che resta del fuoco. L'odio esplode e non può che generare rovine, foriere di rovine, mentre l'amore implode e lascia il tempo per seminare tra le rovine dell'implosione un granello che germina lentamente, matura tardi, ma procura un beneficio necessario che ha l'aspetto della benedetta abbondanza. Sto citando da un romanzo, mi sono dovuto contenere la tentazione di citarlo, perché ne abbiamo già letto un certo numero di pagine in un viaggio recente che abbiamo fatto. Queste parole, le ultime parole che ho detto, l'odio esplode e non può che generare rovine, foriere di rovine, mentre l'amore implode e lascia il tempo per seminare tra le rovine dell'implosione un granello che germina lentamente, matura tardi, ma procura un beneficio necessario che ha l'aspetto di una benedetta abbondanza. Tratto da Le Braci, Van Dormaer. Abbiamo letto insieme molte pagine di questo romanzo e quindi a questo punto la tentazione era forte di riproporre alcune pagine, però, e voi trovate in biblioteca se qualcuno non lo ha letto o se lo dovete rileggere. Ecco, se c'è un autore che ha trattato il tema del rapporto tra l'implosione e l'amore in modo così preciso, così graziante, così profondo e così intenso, è proprio Van Dormaer, che più volte abbiamo incontrato e che incontreremo ancora naturalmente. Ora, a questo proposito, sulla scia di questa non facile riflessione che abbiamo fatto sul rapporto tra l'implosione e l'amore, la scorsa settimana abbiamo cominciato a muoverci nell'ambito del tradizionale rituale della partenza utilizzando un veicolo utile per procedere su un percorso come il nostro in funzione della didattica della lettura e della scrittura. Questo è un percorso di alfabetizzazione, il nostro in funzione della didattica della lettura e della scrittura, che usa poi le parole e le idee della storia del pensiero umano, naturalmente, perché se no non si impara a leggere e a scrivere. Ma questo veicolo, già lo sapete, è il breve romanzo intitolato Che cosa fa vivere le persone, scritto nel 1881 da Leone Tolstoi, con uno stile particolare, uno stile diretto, difficile da tradurre anche da leggere, ma molto efficace e soprattutto funzionale all'obiettivo educativo che lo scrittore si è dato. Tolstoi, così come ha fatto quando ha scritto i quattro libri di lettura, eccoli qua, non so se li avete cercate in biblioteca, la lettura dei quattro libri di lettura di Tolstoi, molto interessante, sono tutti scritti per la scuola di Asna Iapoliana, per i bambini che frequentavano quella scuola, ma in realtà sono scritti per i genitori, per i parenti adulti di questi bambini. I bambini fanno da veicolo, che diceva Tolstoi, sono il bambino un veicolo eccezionale di alfabetizzazione, e per istruire appunto gli ascriti Tolstoi, i figli dei suoi contadini, Aliasna di Apoliana, ai quali ha donato le terre di sua proprietà. Ebbene, Tolstoi rielabora questa breve opera sulla base di una leggenda, di un racconto di Veglia, e lo scrittore vuole far riflettere la lettrice e il lettore sulla necessità di coltivare i valori dell'umanesimo, in particolare l'amore solidale, e inoltre vuole ribadire che la verità con la V maiuscola, la quale corrisponde all'amore, con la A maiuscola, quindi l'amore divino, l'amore universale, si manifesta nella saggezza popolare e trova posto nelle leggende, nei racconti della tradizione legate alla cultura o alla coltura contadina. E quindi per avvalorare questo fatto decide, e lo abbiamo constatato la settimana scorsa, di far combaciare la sua narrazione, alla quale dà un tocco di realismo magico però, con una serie di citazioni canoniche provenienti dalla prima lettera di Giovanni, ricordate, il cui argomento, come sappiamo, è l'amore con tutta la sua forza implosiva. La scorsa settimana abbiamo letto la prima parte di questo racconto, che comincia con 8 citazioni dalla prima lettera di Giovanni, e Tolstoi fa l'esegeta di questa lettera, di queste citazioni, no? Spiegando il significato di queste citazioni con un racconto, con un romanzo, di modo che naturalmente questa idea del fatto che Dio è amore, e anche noi dobbiamo agire con amore, con solidarietà, sia più chiara. La prima lettera di Giovanni appartiene, come sapete, al gruppo delle cosiddette lettere cattoliche, epistole cattoliche, che vuol dire la Chiesa universale, cattolico vuol dire universale in greco, e 7 scritti, non so se avete fatto questo esercizio, se siete andati a cercarli nella vostra Bibbia, nella Bibbia che avete in casa, se non l'avete, quella del vicino, sì, sono in ogni casa. Ce n'è una, e allora se non ce n'è una nella vostra casa, nella casa accanto ce ne sono due, ma per tutti quanti abbiamo questa biblioteca, no, di opere significative in casa. Se avete sfogliato i testi di questi 7 scritti, siete sempre in tempo per fare questo esercizio, che sono testi molto brevi, molto significativi, e che sono entrati nel canone tra il IV e il V secolo, cioè nel periodo contemporaneo al momento in cui stiamo partendo noi, quindi contemporaneo al nostro viaggio di studio. La scorsa settimana abbiamo letto la prima parte di questo racconto tolstoiano, nel quale capita che un povero calzolaio, ricordate, Semyon, deve andare in paese per riscuotere il denaro di alcuni lavori che ha fatto, in modo da poter comprare le pelli per confezionare una nuova pelliccia, perché quella che lui e la moglie usano a turno ormai è inservibile. Dopo aver concluso nulla, cioè non ha riscosso, non ha comprato le pelli, ha solo bevuto qualche bicchierino, appena 20 coperti all'osteria, per consolarsi e per scaldarsi. Mentre torna verso casa incontra un giovane tutto nudo, siamo in inverno, appoggiato al muro di una cappella, naturalmente la cappella è chiusa, si tiene a dire Tolstoi, facendo una polemica con la Chiesa ortodossa, è sempre comunicato Tolstoi per la sua esegesi molto severa. E dopo aver un po' esitato, Semyon decide di aiutare questa persona sconosciuta, di coprirlo e di portarlo a casa sua, nella sua isba, dove la moglie Matriona, che lo sta aspettando preoccupata, li riceve molto indispettita. Ma poi anche lei, dopo un'animata conversazione con il marito e dopo aver osservato il sorriso buono e gentile di questo giovane misterioso, si convince che questa persona debba essere aiutata, debba essere accolta. Bene, andiamo avanti a leggere allora questo racconto. Al mattino Fenion si svegliò. I bambini dormono, la moglie è andata dai vicini a chiedere in prestito il pane. Ricordate che era finita la farina in quell'isba. C'era lì soltanto il pellegrino di ieri, con indosso i vecchi calzoni e la camicia, seduto sulla panca, e guardava in alto, e il viso la più luminoso di ieri. E dice Fenion: beh, caro mio, la pancia vuole il pane, il corpo nudo vuole i vestiti. Campare bisogna. Tu che lavoro sai fare? Io non so fare niente. Si stupì Fenion e dice: beh, purché ci sia la buona volontà, le persone imparano a fare tutto. Le persone lavorano e anch'io lavorerò. Com'è che ti chiami? Mikhail. È un nome che ti fa riflettere questo, eh? Beh, Michaela, se non vuoi dire niente di te, sono fatti tuoi, ma campare bisogna. Farai il lavoro che ti darò io e io ti darò da mangiare. Ti salvi, signore, imparerò. Mostrami cosa devo fare. Fenion prese il filo e lo avvolse su un dito e cominciò a fargli un cavo. Non è mica difficile, sta a vedere. Lo guardò Michaela, si avvolse anche lui un filo sulle dita e imparò subito e fece anche lui il capo al suo filo. Gli mostrò segno come si faceva a scaldare il cuoio. Anche stavolta Michaela capì subito. Il padrone gli mostrò anche come si torce la setola e anche questo Michaela lo capì subito. Ogni lavoro che segno gli mostrava lui lo capiva subito e il terzo giorno cominciò a lavorare come se avesse cucito stivali per tutta la vita. Lavorava senza smettere mai un momento e mangiava poco. Quando lasciava il lavoro taceva e guardava sempre in alto. Non usciva mai, non diceva mai una parola di troppo, non scherzava, non rideva. L'avevano visto sorridere soltanto una volta, quella prima sera quando la baba gli aveva dato da cenare. Giorno dopo giorno, settimana dopo settimana, chiude il suo cerchio un anno intero. E Michaela viveva sempre lì, da segno, e lavorava. E si sparse la voce che nessuno sapesse far stivali tanto belli e tanto forti come quelli che faceva Michaela, il lavorante di segno. E da tutto il circondario cominciò a venire gente da segno a farsi fare gli stivali, e anche da lontano, c'è qualche errore in questa, mal correggete, no? Da lontano, non da lontano, ne vennero, e Semyon cominciava a mettere da parte un po' di soldi. Una volta d'inverno Semyon era seduto a lavorare insieme a Michaela, quando ecco che si avvicina all'isba una giunta coperta con le portiere e con un tiro a tre col sonagli. Guardarono dalla finestra, la giunta si fermò davanti all'isba, dalla serpa balzò giù un giovanotto, aprì la portiera e scende un barin in pelliccia. Un barin è un nobile proprietario terriero, proprietario di tanta terra e di tante anime. E uscì dalla slitta, andò alla casa di Segno, salì sul porticato. Matriona corse subito a spalancargli la porta. Il barin si chinò, entrò nell'isba, si raddrizzò e ci mancava poco che arrivasse al soffitto con la testa, e riempiva lui da solo tutto un angolo. Semyon si alzò, si inchinò e guardò stupito il barin. Lui di persone così non ne aveva mai nemmeno viste. Semyon era tutto secco secco, Michaela era magrolino e Matriona era tutta asciutta di corpo che neanche un cucciolino di cane. Quello là invece pareva un uomo di un altro mondo, il muso tutto rosso, il rorato di sangue, il collo come un toro, pareva fatto di bronzo, pareva. Sbuffò il barin, si tolse la pelliccia, si sedette sulla panca e dice: chi è il padrone di casa, il calzolaio qua? Si fece avanti Semyon e dice: io, signoria. Gridò il barin al suo giovanotto: ehi, fetta, portami qua la merce. Arrivò di corsa al giovanotto e portò un involto. Il barin lo prese, quell'involto, lo mise sul tavolo. Aprilo, dice. Il giovanotto lo aprì, puntò il dito il barin su quella merce di calzoleria e dice a Semyon: beh, allora stai a sentire, calzolaio, la vedi questa merce qua? La vedo, signoria, dice. Ma lo capisci tu che merce è questa qua? Semyon tassò la merce e dice: è merce buona, altro che se è buona. Tu, scemo, non l'hai mai nemmeno vista una roba così, è roba tedesca, 20 rubli l'ho pagata. Sintiti, Semyon, dice, e dove potremo vederne noi di roba così? Ecco, appunto, sei capace tu con questa merce qua di farmi degli stivali per il piede mio? Sì che si può, vostra signoria, si mise a gridargli contro il barin. Altro che si può, tu devi capirlo bene, per chi è che li devi fare? e che merce è questa qua? Che gli si valide di farmi, che io li posso portare un anno intero e non si stortino e non si scuciano. Se sei capace, mettici, taglia la merce che ti do, ma se non sei capace, non mettertici nemmeno e non tagliar niente. Ti avverto fin da ora, sentimi bene, che se mi si dovessero scucire o stortare, prima che sia passato un anno, io ti farò mettere in galera a te. E se invece non si storteranno e non si scuceranno prima che sia passato un anno, ti darò 10 rubli per il lavoro. Si intimidì Semio e non sapeva cosa dire, si voltò a guardare Micaela, gli dette di gomito e gli sbigliò: beh, fratello, e allora? A lui, Micaela, prendilo il lavoro, voleva dire. Semio gli dette retta a Micaela e disse che avrebbe fatto degli stivali che per un anno intero non si sportassero e non si scucissero. Il barin chiamò il suo giovanotto, gli comandò di togliergli lo stivale dal piede sinistro, allungò il piede, pigliami la misura. Semio cucì una carta di 10 versiti, la piegò, si mise in ginocchio, si nettò ben bene la mano del grembiule per non sporcare la calza del barin e cominciò a pigliargli la misura, misurò la suola, poi misurò il calcagno, cominciò a misurare il polpaccio, ma i lembi della carta non arrivarono a congiungersi, quel gambone al polpaccio era grosso come un tronco. Bada, se non mi stringa il gambale. Semion si mise a cucire altra carta e intanto se ne sta lì seduto il barin, fruga con le dita dentro la calza e guarda le persone che sono in Lisba. Vide Micaela e quello, dice, chi è quello che hai lì? Lui è il mio mastro, è lui che li farà gli stivali. Bada allora, dice il barin a Micaela, ricordati, cucili che li possa portare un anno. Si voltò anche Semion a guardare Micaela e vide che Micaela non lo guarda nemmeno il barin, ma si è messo a fissare nell'angolo dietro al barin, come se stesse osservando attentamente qualcuno lì. Guardò Micaela e poi ad un tratto sorrise e si illuminò tutto. Beh, scemo, cos'hai da far vedere i denti? Faresti meglio a guardare che sia pronto per tempo il lavoro. E dice a Micaela, sarà pronto per quando bisogna. Ecco appunto. Si infilò lo stivale, il barin, poi la pelliccia, se la chiuse e andò alla porta. Ma si dimenticò di chinarsi, batté la testa contro l'architrave, imprecò il barin, si fregò la testa con la mano, si sedette nella slitta e partì. Partì il barin e Semion disse, è duro come la pietra quello lì, neanche col mazzapicchio lo butti giù uno così. Ha scassato la trave con la testa e non si è fatto niente. E Matriona dice, con la vita che fa, e per forza c'è così grande e grosso, un bullone come quello lì, neanche la morte se lo piglia più. Ora, questo breve romanzo, andiamo avanti poi, del quale tra un po' riprenderemo la lettura, è stato scelto anche fra un certo numero di testi, sotto l'influsso dei risultati del questionario di fine percorso. Osserviamo adesso quale forma abbiamo dato al territorio che abbiamo attraversato lo scorso anno scolastico, il territorio della sapienza poetica e filosofica dell'età tardoantica. È un ulteriore esercizio propedeutico, utile per prendere il passo e per portare a termine il tradizionale rituale della partenza. Guardate sul punto 2 del repertorio. Il questionario di fine percorso dell'anno scolastico 2012-2013 ci ha presentato due blocchi di parole chiave. Nel primo gruppo c'erano 23 parole chiave, anche quest'anno abbiamo cominciato a radunarle queste parole, poi alla fine dell'anno faremo la stessa operazione, sceglieremo su dei blocchi di parole, costruiremo una forma, no? Che è una forma che consente di identificare il quadro dell'arrivo, ma è anche un punto per partire poi per un altro viaggio. Ebbene, nel primo gruppo c'erano 23 parole chiave che fanno riferimento alla cultura del territorio della sapienza poetica e filosofica dell'età tardoantica e sulle quali abbiamo imbastito una serie di significative riflessioni. Queste parole rispecchiano il processo di integrazione tra la cultura classica greco-romana e l'esempio evangelico, perché il tardo antico è un territorio che ha questa caratteristica. Questo avvenimento, questa importante operazione di integrazione culturale, ha favorito la nascita di una nuova epoca, il cui clima intellettuale ha portato alla composizione di opere dalla letteratura dei Vangeli alla letteratura neoplatonica, fondamentali per la storia del pensiero umano, e che continuano tutt'oggi a condizionare il nostro modo di guardare la realtà. Mentre il secondo gruppo era formato da cinque coppie di parole che compongono il catalogo con cui termina l'età antica. Questo catalogo, penso che molti di voi l'abbiano imparato a memoria, no? Questo catalogo, perché lo scorso anno lo abbiamo osservato a lungo, punto per punto. Questo catalogo ci ha permesso, nel viaggio scorso, di esercitarci a dipanare molti interessanti intrecci filologici che hanno favorito i nostri investimenti in intelligenza. E adesso, sulle tabelle, osserviamo il risultato delle nostre scelte operate sul questionario al quale hanno risposto appena 171 persone, perché qualcuno era andato in vacanza, alla fine. No, sto scherzando, 171 persone sono un campione molto, molto ampio. Ora, il primo riquadro, vedete, riporta, secondo la grandezza dei caratteri, la quantità di consensi che hanno avuto le parole che abbiamo incontrato sul territorio della sapienza poetica e filosofica di stampo sardo antico, e che indicano i termini dell'integrazione tra la cultura greco-romana e l'evento evangelico. Guardate, questo fenomeno ha dato forma alle strutture intellettuali su cui si appoggia l'edificio medievale. Guardate un po', è molto interessante quello che è venuto fuori, grande attualità anche magari. La parola giustizia è quella che ha ricevuto più consensi, seguita a breve distanza dalla parola libertà. Una bella coppia di parole, abbiamo fatto giustizia e libertà. Essendo parole dell'età tardo-antica, questa dicitura, giustizia e libertà, quindi vuol dire che viene da lontano, difatti chi ha fondato giustizia e libertà negli anni 30, il primo grande movimento antifascista europeo, ricordiamo i fratelli Rosselli che hanno fondato giustizia e libertà, che sono nostri concittadini e che hanno dato la vita per questo, per aver operato in questo senso. Beh, queste sono state le scelte che abbiamo fatto su questo questionario. Segue un'altra interessante coppia di parole, vedete, inquietudine e rinnovamento. Quindi le prime quattro parole di stampo tardo antico che sono state scelte, giustizia, libertà, inquietudine e rinnovamento, danno forma ad un quadro che potrebbe illustrare non solo il punto d'ingresso nel territorio alto medievale, ma anche fotografare un'aspirazione nei confronti della realtà odierna. Queste quattro parole sono seguite, vedete, dal termine paura. Poi si distinguono le parole essenzialità, silenzio, malora e soprusso. Poi le scelte hanno cominciato a diluirsi con le parole tempo, clemenza, sintesi e fanatismo, mentre le parole eloquenza, rimorso, preda, vedete, ritorno, confessione, dismissione, peccato, sentenza ed epigramma sono state scelte molto poco. E infine la parola colonna, che è stata messa tra parentesi, non è stata scelta da nessuno ed è stata messa tra parentesi per sottolineare che nessuno ha avuto bisogno di una colonna per appoggiarsi. Il secondo riquadro riporta, secondo la grandezza dei caratteri sempre, la quantità di consensi che hanno avuto le coppie di parole che compongono il catalogo con cui termina l'età antica. Vedete, la coppia di parole morte e resurrezione è quella che ha ricevuto il maggior numero di consensi. Io avrei perso la scommessa perché non pensavo che... questo è quello che è stato scelto. Bene questo, è significativo che magari uno prevede, perché ci sono parole che hanno qui, che erano parole che sono più evocative da un certo punto di vista, però è evidente che seguono a breve distanza tra loro le coppie il sonno e il sogno, anche questo, e l'amore e l'odio, Poi le scelte hanno cominciato a diluirsi per la coppia l'esilio e la patria, e infine la coppia la malattia e il tormento è stata scelta a poco, forse perché vogliamo chiaramente reagire nei confronti della malattia e del tormento con una non scelta. Tuttavia è significativo il fatto che in questo secondo gruppo di parole tutte sono state toccate dalla scelta. Questi due quadri raffigurano quindi la nostra riflessione collettiva sul pensiero della sapienza poetica e filosofica dell'età tardo-antica. Quindi indicano un punto di arrivo relativo a quello che è stato il nostro percorso, naturalmente, su cui dobbiamo riflettere, ma soprattutto le cinque parole che nel primo gruppo, la giustizia, la libertà, l'inquietudine, il rinnovamento, la paura, sono state scelte di più. Fanno anche da battistrada per il nostro viaggio che sta per avere inizio nel territorio della sapienza poetica e filosofica dell'età alto-medievale. Ebbene, oggi, di queste parole, la giustizia, la libertà, l'inquietudine, il rinnovamento, la paura, quale sceglierete per prima? Beh, scrivetela e poi scrivetela sul foglio, portatela qui e poi le mettiamo insieme queste risposte. Basta, vedete, una parola, ecco, per fare un esercizio che è un investimento di intelligenza, perché scegliere su un catalogo di parole vuol dire mettere, ve lo ripeto, in azione le azioni dell'apprendimento, le azioni cognitive, conoscere, capire, applicare, analizzare, sintetizzare, valutare. E quindi è un esercizio utile per allargare e allungare la nostra vita. I riquadri che illustrano i risultati del questionario di cui abbiamo preso visione hanno determinato nella nostra mente un'immagine o una serie di immagini utili per concludere la celebrazione del tradizionale rituale della partenza. E allora con queste immagini nella mente accingiamoci a partire davvero. Più di una parola del questionario di cui abbiamo analizzato i risultati si addice al racconto che stiamo leggendo, il cui testo è il veicolo che ci sta facendo entrare nel territorio dell'epoca alto-medievale, a cominciare dalla coppia di parole più scelta, la morte e la risurrezione. Quindi procediamo nella lettura del romanzo breve di Tolstoi, che cosa fa vivere le persone, che è stato scelto su un ventaglio di letture anche in ragione delle scelte che abbiamo fatto noi con il nostro questionario. Questo testo, questo romanzo breve si addice alle scelte che abbiamo fatto. E dice, segna una Micaela, per prendere il lavoro l'abbiamo preso, ma speriamo che non se ne venga un guaio adesso. La roba è cara e quel barile è uno che si arrabbia. Speriamo di non fare sbagli. Mettici tu, che hai gli occhi più acuti e adesso ci hai la mano più di me. Eccoti la misura, taglia e io cucirò le tomaie. Non disubbidimi, Micaela, prese la merce del barin, la stese sul tavolo, la piegò in due, prese il trinchetto e cominciò a tagliare. Matriona gli venne vicino, guardò come Micaela tagliava e si stupì di quel che Micaela stava facendo. Si era abituato ormai Matriona al mestiere del calzolaio e vede che Micaela non la sta tagliando da calzolaio la merce del barin, ma la taglia in tondo. Vuole dirglielo Matriona, ma pensa tra sé, ma si vede che non ho capito come si cuciono gli stivali a un barin. Si vede che Micaela ne sa più di me, non mi ci devo impicciare. Tagliò Micaela, poi prese il filo e cominciò a cucire, ma non da calzolaio, a punto d'occhio, ma a un punto solo, come si cuciono le ciabatte. Si stupì anche di questo Matriona, ma anche stavolta non volle impicciarsi. Intanto Micaela continuava a cucire. Venne mezzogiorno, Semyon si alzò, guarda e vede che Micaela con la merce del barin ha fatto un paio di ciabatte. Rimase a bocca aperta Semyon. Come, pensa, Micaela è già un anno che vive qua e non si è mai sbagliato in niente e adesso mi ha combinato questo guaio. Il barin aveva ordinato degli stivali lunghi tutti di un pezzo con la tramezza e lui ha fatto un paio di ciabatte senza suola e ha rovinato la merce. Come faccio adesso con il barin? Una merce così non la trovi mica. E dice a Micaela, ma cosa mi hai fatto? Dice, testone mio che sei, mi hai rovinato, il barino aveva ordinato degli stivali e tu cosa gli hai cucito? Aveva appena cominciato a rimproverare Michaela che si sentì picchiare l'anello della porta, qualcuno bussava. Guardarono dalla finestra, era arrivato qualcuno a cavallo, stava legando il cavallo, aprirono, entra quello stesso giovanotto che era col barin. Salve, salve, che ti serve? È la barigna che mi ha mandato a dirvi degli stivali. A dir cosa degli stivali? E a dir cosa? Di stivali il barin non ne ha più bisogno. Ha comandato di vivere a lungo il barin. Ma che dici? Quando siamo andati via di qua non è arrivato nemmeno a casa, è morto dentro la slitta. A casa, appena ho fermato, sono corsi subito i servi per farlo scendere e lui è scivolato fuori per metà come un sacco. Era già bello stecchito e stava lì morto, che hanno fatto fin fatica a tirarlo fuori dalla slitta. E la barinia mi ha mandato qua e dice, digli al calzolaio che è venuto da voi un barinia, ha ordinato degli stivali, ha lasciato la merce, digli che degli stivali non c'è più bisogno adesso e che da quella merce lì gli cuciano il più presto possibile un paio di ciabatte da me. E fermati lì e aspetta che le abbiano finite e poi portale qua le ciabatte. Ed eccomi qua. Michaela prese dalla sedia i ritagli della merce, li arrotolò a tubo, prese anche le ciabatte che erano già pronte, le batté una contro l'altra, le lucidò con il grembiule e le dette al giovanotto. Il giovanotto prese quelle ciabatte. Addio padrone, un'ora buona. Secondo la tradizione, si entrava nel regno dei morti a piedi nudi. Tutte le culture si comportano in questo modo, ma anche in questo caso sembra, sebbene la morte sia una livella, come dice Totò nella famosa poesia, anche in questo caso le differenze di classe si facevano sentire, e quindi ai ricchi, ai potenti, ai re, agli imperatori e in seguito persino ai papi si permetteva di entrare in ciabatte all'altro mondo. A piedi nudi, ma se si arriva. E come fa Michaela, che ormai è diventato un eccezionale calzolaio, ad essere anche così prevedente? Si tratta di un personaggio misterioso, dal nome emblematico, Michail. Gli imperatori romani, a cominciare da Augusto, entrano a imitazione dei sovrani assoluti delle monarchie ellenistiche nel regno dei morti in ciabatte. Augusto, ci dicono le cronache, sul letto di morte indossa un paio di ciabatte trapuntate in oro. E anche il re delle popolazioni germaniche, sebbene il re germanico, König, non sia una figura stabile ma venga eletto in caso di guerra e per guidare le migrazioni, ebbene, anche i re germanici entrano nell'aldilà in ciabatte. Guardate, il re visigoto Alarico, lo avete sentito nominare, no? Tra poco lo incontreremo, viene sepolto con tutta la sua armatura a cavallo, ma in ciabatte di cuoio di bufala, forse con una mozzarella in tasca anche, ma questo per ribadire il concetto che nel regno dei morti, in qualunque regno dei morti, vige la regola dell'eterno riposo per i potenti, in ciabatte. E guardate sul punto 3 del repertorio, è molto breve questo punto, è corto, cioè nel corso della storia dei costumi, guardate, la ciabatta ha cambiato più volte ruolo. A voi che cosa fa venire in mente la parola ciabatta? Beh, potete scrivere quattro righe a proposito, no? È anche una metafora di tante cose, ma noi... ecco, scrivete quattro righe a proposito. Cioè, noi adesso, più che di un paio di ciabatte, abbiamo bisogno di un paio di scarpe da prendere, perché dopo aver preso il passo dobbiamo scarpinare su un terreno assai accidentato, sono tutti saliscendi. Abbiamo detto che anche gli imperatori romani, a cominciare da Augusto, entrano nel regno dei morti in ciabatte, meno l'ultimo imperatore romano che poco tempo dopo essere stato acclamato viene deposto e torna a fare il bambino, il ragazzo, quindi. Ma ora che abbiamo preso il passo, procediamo con ordine. Ora, dal punto di vista politico, Quando ha inizio e come si svolge a grandi linee l'ultima fase dell'implosione dell'impero romano d'Occidente? E quindi quando e come, dal punto di vista storico, si può cominciare a parlare di età alto medievale? Guardate, l'ultima fase, dal 395 al 476, dell'implosione dell'impero romano d'Occidente, ha inizio con la decisione presa da un imperatore, lo abbiamo incontrato lo scorso anno, che si chiama Teodosio, nel 395, di dividere il territorio governato dai Romani in due entità statali indipendenti. Ebbene, inizia con questo atto l'Alto Medioevo, ed è una delle più di 500 ipotesi, lo sapete, tutte accreditate, sulla data di nascita del Medioevo. Sulla data della dinastia del Medioevo si fanno tante ipotesi, sono più di 500 le ipotesi accreditate, ed è una è questa. Guardate sul punto 2, 4 del repertorio. L'imperatore Teodosio, quindi, si dichiara cristiano, si dichiara cristiano, poi non è detto che lo sia poi propriamente, perché questi imperatori, abbiamo incontrato Costantino, poi hanno un po' tengono un po' il piede in due scarpe, per il paganesimo e il cristianesimo, e nel 380 ritiene, come ha fatto Costantino per rafforzare il suo potere, di dover elevare il cristianesimo a religione ufficiale dello Stato con l'editto di Tessalonica, che è un documento che contiene anche la condanna dei culti pagani e sancisce il primato della Chiesa di Roma. Ora, Teodosio è l'ultimo imperatore che governa da solo tutto l'impero, perché prima di morire divide il territorio in due entità statali e ne assegna una parte per ciascuno ai suoi due figli. Dice, meglio che divida io l'impero, perché poi quando muoio questi due, o perlomeno chi sta dietro a questi due, cominciano una guerra che non finisce più, quindi facciamo le cose per benino. Quindi a Onorio, che ha 13 anni, lascia l'Occidente con capitale Milano, comprendente l'Italia, la Gallia, la penisola iberica, la parte occidentale della penisola balcanica, l'Africa settentrionale fino alla Cirenaica esclusa, e ad Arcadio, di 18 anni, lascia l'Oriente con capitale Costantinopoli, comprendente le province asiatiche, Media, Macedonia, Ellade, Ionia, Cilicia, Cappadocia, Arabia, la parte orientale della penisola balcanica e in Africa la Cirenaica e l'Egitto. Guardate, non è difficile trovare sull'enciclopedia che avete in casa, sull'atlante storico che trovate in biblioteca e sulla rete, dove potete navigare, una carta che raffigura la divisione dell'impero sotto Teodosio. Cercatela e andate ad osservare dentro a quali confini sono racchiusi, racchiuse le due nuove entità statali romane. È interessante vedere questa situazione. C'è chi dice, appunto, c'è una tesi che sostiene che in quel momento inizia Medioevo, ecco, siamo fuori dall'età antica, tardo antica. Da questo momento, siamo nel 395, le due parti dell'impero non si ricongiungono più e la storia dell'una si svolge in modo indipendente da quella dell'altra. Onorio, l'imperatore d'Occidente, essendo ancora un ragazzo, viene posto sotto la tutela del valoroso generale Stilicone, di origine vandala. Attenzione, perché noi abbiamo fatto diventare il termine vandalo un aggettivo fortemente negativo, e questa è un'ingiustizia. Il generale Stilicone è un vandalo ed è una persona correttissima e costruttiva, paga di persona per questa sua correttezza. Mentre Arcadio, l'imperatore d'Oriente, viene tutelato dal magistrato Rufino. Ora, l'impero d'Occidente avrà solo 80 anni di vita agitata fino al 476, mentre quello d'Oriente, o bizantino, quindi abituiamoci a questo termine, durerà un millennio in più, e lo incontreremo, questo stato via via lungo tutti i confini nord-orientali. Abbiamo già detto la scorsa settimana, premono le popolazioni germaniche, anche perché sono incalzate dal movimento verso oriente di altre popolazioni, dagli slavi e da popoli asiatici, mongoli, capaci di muoversi a cavallo con grande rapidità. Come sappiamo, gli imperatori, già da quelli della dinastia degli Antonini, ne abbiamo parlato la scorsa settimana, Marco Aurelio, hanno iniziato a patteggiare con i germani, concedendo loro di stanziarsi nelle province di confine purché prestassero il servizio militare. E questo fatto, lo sapete, provoca la quasi completa germanizzazione dell'esercito. E in breve tempo tutti i generali dell'esercito italiano sono di stirpe germanica. Ora, nei confronti delle popolazioni germaniche c'era da tempo, da parte dei romani, tra il primo secolo avanti Cristo e il secondo secolo dopo Cristo, una conoscenza dei loro usi, dei loro costumi. Aveva cominciato Giulio Cesare, ve lo ricordate, lo abbiamo incontrato nel viaggio di 2 anni fa, e li aveva descritti, no, nel celebre De Bello Gallico, la guerra gallica che abbiamo tradotto in prima media, no? E lo storico Tacito, che è morto nel 116 circa, in un'opera intitolata Germania, cioè De Origines Situ Germanorum, a proposito della religione dei Germani, scrive una pagina nella quale vuole mettere in evidenza che le tradizioni di queste popolazioni si avvicinano a quelle dei Romani, sebbene si trovino, afferma Tacito con supponenza, ancora in uno stadio primitivo di civiltà rispetto al mondo latino. Ma leggiamo questo frammento tratto dalla Germania di Tacito, seguite: la religione delle popolazioni germaniche ricorda l'antica religione greca, e anche i nostri antichi culti adorano i fenomeni naturali personificati. Il Dio supremo si chiama Votan o Odino, stiamo celebrando anche i 200 anni di Wagner, oltre che di Verdi, di nascita, quindi questi personaggi poi sono entrati dentro la storia della cultura musicale attraverso Wagner, ed è il re dell'aria e delle tempeste, al quale sacrificano anche vittime umane. Non hanno templi, ma consacrano agli dei le selve e i boschi. La civiltà greco-romana è uscita da secoli da questo stadio primitivo, scrive Tacito. Ora, la popolazione germanica dei Visigoti, i Goti dell'Ovest, è la prima a muoversi in massa, perché è spaventata dalla paurosa avanzata degli Unni, un popolo, di solito i libri aggiungono l'aggettivo superlativo ferocissimo, no? Di stirpe mongola proveniente dalle steppe dell'Asia centrale, incontreremo gli Unni strada facendo. I Visigoti, impauriti dall'avanzata degli Unni, varcano il Danubio nel 378 ed entrano in Dacia, odierna Romania, e poi in Media. L'imperatore Teodosio li ferma e consente loro, facendo un patto, di rimanere lì, sul territorio della Media, che è l'odierna Bulgaria, come alleati, come federati dello Stato romano. Qualche anno dopo, nel 402, durante il regno di Onorio, approfittando delle fibrillazioni date dalla divisione dell'impero e dall'acuirsi del fenomeno dell'implosione dello Stato romano, i Visigoti invadono l'Italia, puntano su Milano, ma soprattutto su Roma. Li comanda un giovane e ambizioso re che si chiama Alarico, ma i Visigoti vengono affrontati e sconfitti 2 volte, a Pollenzo e a Verona, dal generale Stilicone, che li costringe a varcare le Alpi, mentre il giovane imperatore Onorio, di cui Stilicone è il tutore, fugge da Milano e si rifugia a Ravenna, ecco Ravenna. Avete visitato Ravenna? Ravenna diventa la nuova capitale dell'impero d'Occidente, perché è più sicura, essendo vicino al mare, circondata da paludi, inizia in questo momento l'Alto Medioevo. Guardate, questa è un'altra delle più di 500 ipotesi, tutte accreditate sulla data di nascita del Medioevo. Quindi vedete che tra l'età tardo-antica e l'età alto-medievale non c'è una frontiera, ma ci sono tante linee parallele di confine da attraversare. Silicone stipula un accordo con Alarico, una sorta di patto di alleanza, anche perché si sono messi in movimento pure gli ostrogoti, i goti dell'est, e nonostante che visigoti e ostrogoti da buoni parenti non vadano d'accordo, e teme che possano colpire contemporaneamente. Nel 406 gli ostrogoti, comandati da Radagavio, penetrano fin nell'Italia centrale e Silicone riesce a fermarli nei pressi di Fiesole e li sconfigge in una cruenta battaglia. Quindi siete protagonisti qui, di queste. Guardate sul punto 4, guardate, la battaglia di Fiesole e il tesoro di Radagaglio è il titolo di un saggio storico nel quale gli autori Ennio, con una N sola, e Lorenzo Fecchioni, che sono padre e figlio, analizzano questo avvenimento. Guardate, i protagonisti, le modalità, i simbolismi lasciati impressi nelle tradizioni popolari di Fiesole e della vicina Monterecchi sono riassunti in questo saggio. Guardate, andate a cercarlo in biblioteca questo saggio, sfogliatelo, ci sono sicuramente delle immagini significative. Questi sono avvenimenti, i fiesolani dovrebbero sentire i rumori di questa battaglia ancora in corso. E Silicone, purtroppo Silicone, due anni dopo, viene accusato dai suoi nemici di corte, perché nelle corti comincia e continua uno stilicidio feroce, no? Uno scontro indefesso tra fazioni rivali. Viene accusato di cospirare contro l'imperatore, viene fatto uccidere a Ravenna da Onorio, che era geloso del suo prestigio, il 22 agosto del 408. Guardate, la morte di Silicone è un fatto drammatico, perché accede ai tempi dell'implosione dell'impero d'Occidente e ne approfitta Alarico, il quale nel 410, dicendo che vuole vendicare Silicone, che rinnova l'invasione dell'Italia, ma più nessuno è in grado di fermarlo, Silicone non c'era più. Arriva fino a Roma, la espugna e la saccheggia. I romani, ma anche i milanesi e i ravennati, maledicono Onorio che ha fatto uccidere Silicone, il quale risulta essere uno dei pochi personaggi positivi di questa convulsa fase storica. Silicone è un vandalo, quindi dovremmo pensarci quando usiamo questo termine per descrivere delle situazioni negative, non è giusto? E guardate, guardate sul punto 4, attenzione, perché qui possiamo metterci in viaggio, perché nella navata centrale della Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, magari vi capita di passare di lì anche, oppure c'è la rete, si può vedere un sarcofago paleocristiano in marmo, che è un'opera d'arte, è un capolavoro, chiamato sarcofago di Silicone. Non è credibile che per il luogo e il modo in cui fu ucciso il generale Silicone sia stato sepolto a Milano. C'è però una tradizione popolare, vedete, che vuole vedere in questo monumento la sua tomba. Se mettete in ricerca sulla rete il nome sarcofago di Silicone, potete osservare quest'opera e leggerne la descrizione. Inoltre, nel Museo del Tesoro del Duomo di Monza, monumento importante, è conservato un bellissimo bassorilievo in avorio della fine del IV secolo raffigurante Silicone, sua moglie Serena e il figlio Eucherio. Vedete, mettendo in ricerca questi dati sulla rete potete osservare questa preziosa opera e leggerne la descrizione. Sono immagini significative di questo tempo, le prime che incontriamo in questo viaggio. Ma dal tempo dei Galli, vedete, per 800 anni nessun esercito aveva più violato la città eterna, l'urbe, no? E quindi il saccheggio di Roma da parte dei Visigoti di Alarico nel 410 è un avvenimento che ha una risonanza enorme. Sembrava che la fine del mondo fosse vicina, e persino Agostino di Ippona, il personaggio che abbiamo incontrato a maggio, ricordate, si era in viaggio, e che rincontreremo al termine di questo itinerario, perché abbiamo fatto un patto con lui, forse vi ricordate, Agostino di Ippona, Sant'Agostino, prende spunto da questo fatto di grande rilevanza per scrivere un'opera molto importante, ne riparleremo fra un po', abbiamo un appuntamento con Agostino. E nella notte del 24 agosto del 410 Alarico entra con il suo esercito in Roma, passando da Porta Salaria. Dopo tre giorni di saccheggi, i Visigoti abbandonano l'urbe, e comunque il re aveva dato l'ordine di non uccidere le persone che si erano rifugiate nelle chiese. E questa è la prima volta che, sotto l'impulso di un sentimento religioso che si ispira all'amore solidale predicato dal cristianesimo, viene ad introdursi una specie di sacra immunità. Al vescovo di Roma, che era Innocenzo I, papa dal 401 al 417, che si trovava a Ravenna a chiedere spiegazioni sulla morte di Stilicone, i Visigoti, che erano pagani e parteggiavano per l'arianesimo, riconoscono comunque un'autorità morale, l'unica vera autorità che riconoscono. E quando di lì a breve Innocenzo torna a Roma, è lui che inizia a organizzare la riparazione dei danni provocati dalla violenta scorreria visigota e a rimettere in funzione lo Stato sociale per garantire la sopravvivenza di una popolazione ormai abbandonata dalle istituzioni imperiali. Dopo il saccheggio di Roma, Alarico si dirige verso il sud della penisola. Il suo progetto è quello di passare in Sicilia e poi di occupare i ricchi territori dell'Africa settentrionale, un florido granario, tanto la Sicilia quanto l'Africa settentrionale. Ma nei pressi di Cosenza, in Calabria, ai piedi della foresta della Fina, la grande riserva arborea dell'Impero Romano, il re si ammala, probabilmente di malaria, e senza avere ancora compiuto 40 anni muore. La presenza di Alarico sul territorio che abbiamo cominciato ad attraversare ci mette di fronte ad un intreccio filologico, il primo del nostro viaggio, che non possiamo non dipanare. Troppi personaggi importanti se ne avrebbero a male se lo facessimo, perché intorno alla morte di Alarico e alla sua sepoltura in ciabatte di pelle di bufala è nata una leggenda. Narra la leggenda che i Visigoti, per evitare che la tomba del loro re fosse violata dai Romani, deviano il corso del fiume Busento nei pressi di Cosenza tramite un grande lavoro di ingegneria idraulica e seppelliscono Alarico nel letto del fiume con tutte le sue armi, il suo cavallo e il suo tesoro. Poi ripristinano il normale corso delle acque e gli schiavi usati per deviare temporaneamente il corso del fiume sono stati tutti uccisi affinché non potessero rivelare a nessuno il segreto. Molti sono stati nei secoli progetti di ricerca archeologica che hanno sfidato la leggenda, guardate, ma nessuno di questi ha finora dato risultati concreti, se non quello di ipotizzare una serie di punti lungo il corso del Busento, nei pressi di Cosenza, dell'eventuale regale sepoltura visigota. Ma dove non è arrivata l'archeologia, però è arrivata da tempo la letteratura. E ancora una volta noi dobbiamo dire, dobbiamo sopra le righe per sentirci dire sempre l'Italia è un paese che ci sono opere d'arte stupefacenti, io mi domando perché, beh, lo dico ai giovani, che poi a tutti voi che siete imprenditori e imprenditrici del futuro, perché bisogna rilanciare l'economia. Forse se fossimo in Francia, anche se la Francia ci fa soffrire in questo momento, ci sarebbero già inventati una via dei Visigoti, di Alarico. Beh, c'è la grande traversata penninica, se a Cosenza forse avrebbero potuto costruire lungo il Busento un grande museo sui Visigoti, immaginare la cosa. Come la vogliamo fare? Come vogliamo costruire? Come vogliamo utilizzare in modo positivo, no, questi avvenimenti? Beh, dobbiamo farlo. Spesso lo diciamo, ci vorrebbe un parco, no? Ecco, sulla morte di Alarico, visto che abbiamo molto materiale virtuale, si potrebbe questa virtualità rendere concreta. Guardate sul punto 5 del repertorio, noi riflettiamo in funzione della didattica della lettura e della scrittura. La leggenda di Alarico e della sua sepoltura nel Busento ha ispirato un poeta e drammaturgo tedesco nato a Ansbach il 24 ottobre del 1796. Guardate, la prossima settimana è il suo 217esimo compleanno, gli facciamo gli auguri a questo personaggio, che è il conte August von Platen, che ha scritto in stile romantico una poesia intitolata Das Grab in Busento, la tomba nel Busento, tradotta poi in italiano da Giosuè Carducci, che tutti conoscete. Sul fiume Busento e sul tema della ricerca archeologica della tomba di Alarico ci sono in rete molti siti attraverso i quali si possono vedere tante immagini interessanti, ma gli archeologi vengono lasciati da soli in questa situazione. Dedicatevi a navigare in proposito. August von Platen poi è un personaggio originale. Guardate, ha anche ispirato Thomas Mann, che ha pensato proprio a lui, a von Platen, quando ha creato il protagonista, il musicista Gustav von Aschenbach, del romanzo La morte a Venezia, che noi abbiamo letto in più riprese nei nostri viaggi nei decenni precedenti, nella nostra esperienza. 1912, La morte a Venezia, avete visto il film se non avete letto quest'opera. Perché come il personaggio letterario di Mann, von Platen muore di colera in Italia, a Siracusa, il 5 dicembre 1835, dove si era attardato perché si era invadito di un bellissimo ragazzo, come si invadisce di Tacius Gustav von Aschenbach in La morte a Venezia. Guardate, per saperne di più sul singolare personaggio e sull'opera di August von Platen, tra l'altro Siracusa gli ha dedicato una via e un bel monumento funebre, potete consultare l'enciclopedia che avete in casa, la rete, o andare in biblioteca. E ora, non ci resta che dipanare definitivamente questo intreccio filologico, leggendo il testo della tomba del Busento, tradotto in italiano da Giosuè Carducci. Forse qualcuno l'ha studiata a memoria all'elementare, questa poesia, una volta si studiava, cioè, il tono di questa ballata, che narra in modo epico un avvenimento funebre, è tuttavia dotato di una seppur malinconica leggerezza e anche di una certa ironia. Leggiamo questa poesia, questa ballata. Cupia notte canti suonano da Cosenza sul Busento, cupo il fiume mi rimormora dal suo gorgo sonnolento. Su e giù per il fiume passano e ripassano ombre lente, Alarico i goti piangono, il gran morto di d'Orgente. Ahi, sì presto e dalla patria così lunghi avrai il riposo, mentre ancor bionda per gli omeri va la chioma al poderoso, del Busento, ecco, si schierano sulle sponde i goti a prova e dal corso usato il piegano, dischiudendo una via nuova, dove l'onde pria muggivano, cavano la terra e profondo il corpo calano a cavallo armato in guerra. Lui di terra anche ricoprono e gli arnesi d'or lucenti dell'eroe crescano sull'umida fossa l'erbe dei torrenti. Poi, ridotto ai noti tramiti, il Busento lasciò l'onde per l'antico letto valide spumeggiar tra le due sponde. Canto allora un coro d'uomini, dormi, o re, nella tua gloria, man romana mai non violi la tua tomba e la memoria. Cantò, e lungo il canto udivasi per le schiere gote errare, recal tu, Busento rapido, recal tu, da mare a mare. Sulla sepoltura di Alarico del Busento resta il mistero, mentre non ci sono dubbi sul fatto che il re visigoto sia stato sepolto in ciabatte di pelle di bufala. E con questa affermazione siamo tornati alle ciabatte che ha ben confezionato l'ormai provetto calzolaio Micaela, che è anche preleggente. E questo ritorno, questo nostos, o questa epistrofe, per dirla con Brosino, ci dà la possibilità di concludere la lettura del romanzo breve Che cosa fa vivere le persone. Tolstoj nella sua narrazione rielabora, come sappiamo, una leggenda della tradizione contadina sul tema dell'amor di Dio e inserisce nel racconto elementi provenienti dalla letteratura dei Vangeli, dalla prima lettera di Giovanni, un tema che abbiamo studiato la scorsa settimana, e nel discorso programmatico che fa pronunciare al misterioso personaggio Micaela, che sta per rivelare la sua natura ultraterrena, include una serie di riflessioni tipiche del pensiero di Agostino di Tagaste, vescovo di Ippona, che conosciamo come Sant'Agostino. Il pensiero contenuto nelle Confessioni e nella Città di Dio, De Civitate Dei, due opere che Tolstoj conosce molto bene. Agostino si pone le stesse domande che Tolstoj, attento lettore delle opere agostiniane, soprattutto delle Confessioni, pone a se stesso attraverso il personaggio di Micaela. Che cosa vi è nell'intimo degli esseri umani? Che cosa non è dato agli esseri umani? E che cosa fa vivere le persone? Tre domande fondamentali di carattere esistenziale. Micaela, per mezzo della penna di Tolstoj, trova delle risposte a questi tre quesiti nell'esperienza umana che sta facendo, e sono le stesse risposte che Agostino aveva elaborato. Agostino, guardate, noi siamo rimasti d'accordo con lui che lo avremmo incontrato, ricordate, all'inizio di questo viaggio, perché non aveva gradito, Don Agostino è uno che ha un caratterino, no? Se ne siamo accorti. Non aveva gradito a giugno che noi terminassimo il percorso dell'età tardo-antica con l'esposizione dei temi più importanti del suo pensiero. Agostino ha detto una cosa: io non sto alla fine dell'età tardo-antica, io sto all'inizio di una nuova era, di una nuova età. E allora abbiamo dovuto assicurare a lui che lo avremmo collocato anche all'inizio di questa nuova età, perché è vero che con le opere di Agostino c'è una accreditata ipotesi, può cominciare il Medioevo. Quindi avrebbe preferito dare inizio a questo viaggio che stiamo per compiere sul territorio dell'età altomedievale, quindi di buon grado noi lo accontentiamo. È con il pensiero di Agostino che inizia il Medioevo, è una delle più di 500 ipotesi tutte accreditate sulla data di nascita del Medioevo, e ce n'è un'altra. Ebbene, Agostino è coinvolto profondamente nella riflessione sul tema dell'amore. Ha fatto esperienze, fin da giovanissimo ha fatto esperienze amorose molto intense, Agostino. Tanto dell'amore umano, esperto, quanto dell'amore divino. La parola chiave amore, in relazione con la parola implosione, ha dato forma, come sappiamo, al nostro punto di partenza. E Agostino analizza in profondità questo aspetto della vita umana sotto tutte le forme possibili, ed è molto significativa la distinzione che lui fa tra il desiderio di possedere un oggetto, lui parla di concupiscenza, cioè l'istinto di possesso che ci allontana dall'idea del bene, e l'affetto consapevole, che è un esercizio sul terreno della conoscenza, scrive Agostino. Dobbiamo imparare, scrive Agostino, a coltivare l'idea di amare nel senso dell'eros platonico. Il pensiero di Agostino ha come base la filosofia neoplatonica, l'Eneadi di Plotino, i dialoghi di Platone. E l'amore platonico, l'eros, corrisponde al desiderio di conoscenza, che è l'elemento depositario dell'essenza del piacere. Cioè l'essenza del piacere non sta nel possedere, ma nel conoscere. Anzi, l'essenza del il piacere viene rimosso quando l'idea del possesso prevale. E Agostino sostiene che quando si ama con animo puro, coltivando l'idea del bene, del bello e del giusto, tutto è possibile. E l'erotismo, cioè il necessario soddisfacimento del desiderio di conoscenza, è una cosa buona. Ama e fa quello che vuoi, scrive Agostino, tanto nelle Confessioni che nel De Civitate Dei, per sostenere che quando si coltiva l'idea del bene, del bello e del giusto, qualunque cosa si faccia è buona. E guardate, questa affermazione ha suscitato nei secoli un grande dibattito e anche molte critiche ad Agostino, dicendo che lui voleva giustificare il fatto che desiderasse molto il contatto con l'altro sesso, perché è sempre, avete letto le Confessioni, le abbiamo presentate, leggete, è sempre ad arzigogolare su questi temi che sono di grande attualità, e perché ci ragiona, e si ragiona e descrive quelle che sono le sue idee, le sue riflessioni. Tolstoi, che è agostiniano da un certo punto di vista, dà un'anima al racconto che ora terminiamo di leggere, inserendo queste riflessioni agostiniane che costituiscono la chiave di lettura più interessante di questo romanzo breve nel nostro veicolo di partenza. E quindi concludiamo la lettura di questo breve romanzo, e così anche quest'anno abbiamo iniziato il nostro viaggio leggendo un romanzo intero. Passò un altro anno e poi altri due, ed era già il sesto anno che Micaela viveva da segno. Viveva come prima, non andava da nessuna parte, non diceva mai niente di troppo, e in tutto quel tempo aveva sorriso soltanto due volte, una volta quando la baba gli aveva dato da cenare, l'altra volta al barin. E Semyon non si saziava mai della gioia di star lì a guardare il suo lavorante, e non gli domandava più di dove fosse. Di una cosa soltanto aveva paura, che Micaela lo potesse lasciare. Una volta erano seduti in casa, la padrona stava mettendo le pentole nella stufa e i ragazzi correvano sulle panche e guardavano dalle finestre. Semyon sta cucendo davanti ad una finestra, Micaela è accanto all'altra finestra che sta martellando un tacco. Uno dei bambini corse sulla panca da Micaela, le si appoggiò alla spalla e guarda dalla finestra. Zio Micaela, guarda un po', una mercantessa con le figlie, vuoi vedere che è da noi che viene? E una delle figlie è Zoppa. Appena il bambino ebbe detto così, Micaela lasciò il lavoro, si volse verso la finestra e guarda fuori, e si stupì, segno. Di solito Micaela non guardava mai fuori, adesso invece restava lì incollato alla finestra e guardava fisso qualcosa. Dette un'occhiata anche Semyon dalla finestra e vede che sulla destra c'è una donna che viene verso casa sua ed è vestita elegante, tiene per mano due bambine che hanno indosso le loro belle pellicette e in testa degli scialli di lana grossa rapescati. Le bambine sono proprio due gocce d'acqua, non si riesce a distinguerle, solo che una aveva la gambina sinistra rovinata e zoppicava. La donna salì sul porticato, entrò nell'ambito, passò la porta, trovò la maniglia e aprì, fece passare per prime le due bambine ed entrò nell'isba. salve padrone, ma prego, benvenute, che vi occorre? La donna si sedette al tavolo e le sue bambine le si strinsero sulle ginocchia a sbirciare stupite le persone che c'erano lì. Ehi, sono qua a far fare le scartine di cuoio alle mie bambine per la primavera. Come no, si può, non ne abbiamo mai fatte di così piccine, ma tutto si può fare. Le si può fare con la tramezzo, magari di pelle rovesciata, con la tela. Eccolo qua il mio mastro, Micaela. E si volta al segno verso Micaela e vede, Micaela ha lasciato il lavoro e se ne sta lì fermo e non stacca lo sguardo dalle bambine. E si stupì il segno di Micaela. Sì, le bambine sono proprio belle, pensava Semyon, con gli occhietti neri, paffute, con i guancini rose e anche le pellicette e gli scialli sono belli. Eppure non riesce a capire Semyon perché mai Micaela si è messo a fissarle a quel modo, pareva quasi se le conoscesse. Si stupì Semyon e intanto cominciò a ragionare con la donna, ad accordarsi sul prezzo. Si accordarono, lui tirò fuori la carta per la misura, la donna prese sulle ginocchia la toppina e dice, ecco, a questa prendi le due misure, per il piedino zoppo fa una scarpa, per quello giusto fanne tre, loro due hanno i piedini uguali, identici, sono gemelle. Semyon prese la misura e dice, accennando alla zoppina, ma com'è successo? È una bambina tanto bella, cos'è, è nata così? No, la mamma gliel'ha schiacciata, si intromise Matriona, che voleva sapere di chi fosse quella donna e di chi le bambine, e dice, ma com'è, non sei mica tu la madre? Non gli sono madre neanche parente, cara la mia padrona, niente siamo io e loro, sono adottive, non sono figlie tue e li vuoi tanto bene. E come si fa a non volermi bene? Gliel'ho dato io il latte a tutte e due dal petto mio, l'avevo un bambino, ma se l'è ripreso il Dio e perfino lui, a lui non gli volevo tanto bene come ne voglio a queste. Ma di chi è che sono? Si mise a chiacchierare la donna e cominciò a raccontare. Sarà stato un 6 anni fa, dice. In capo una settimana padre e madre gli morirono a queste due orfanelle. Il padre glielo avevamo seppellito il martedì e di venerdì gli morì la madre. Da 3 giorni avevano perso il padre, pure la madre, non ci rimase con loro neanche un giorno in più. Io a quel tempo facevo la contadina con il marito mio, eravamo vicini di casa con loro, proprio cortile a cortile. Il loro padre era un mugito di quelli soli, era nel bosco a lavorare, un albero che stavano abbattendo gli era cascato addosso e l'avevano preso proprio in mezzo e tutti gli intestini li aveva schiacciato. Fecero appena in tempo a portarlo a casa, che rese l'anima a Dio. E la sua baba quella stessa settimana ha fatto lì 2 gemelle, quelle due bambine, queste due bambine qui, poveri com'erano e poi soli, non c'aveva nessuno la baba, né una vecchia né una ragazza, nessuno proprio, partorì da sola e da sola morì. Io ero andata a far visita alla mia vicina al mattino, entro nell'irpa e lei poveretta era già gelida, quando era morta era caduta su una bambina, questa qua appunto, e gli ha storpiato la gamba. Venne gente, la lavarono, la misero in tutta in ordine, le fecero lavare, la seppellirono e era tutta brava gente. E le bambine però erano rimaste sole, che farne? E io tra le babe ero l'unica che aveva un bambino, il mio primogenito. Era l'ottava settimana che gli davo il latte, così le presi io per il momento. I mugiti si riunirono e pensarono cosa fare delle bambine. Mi dicono, tu Maria, non può che chiamarsi Maria, per il momento tiene da te le bambine e darti il tempo che troveremo cosa fare. E io gli detti il petto a quella sana. E quest'altra invece, storpiata com'era, non stava nemmeno lì a dare da mangiare, non pensavo che sarebbe rimasta viva, poi però penso, ma perché farla morire di fame per tanto arancio? Così ho avuto compassione anche di questa qua, ho cominciato a darle il latte, così il mio e queste altre due, tre ne ho nutriti col petto mio, ero giovane, avevo la forza, poi anche il mangiare era buono, e di latte ne avevo nel petto che Dio ne mandava. Si inondavano tutti e tre proprio, così mi allattavo due insieme e intanto la terza è lì che aspetta. Appena se ne staccava una prendevo sulla terza e così ha voluto Dio che queste due le ho svezzate. Il mio invece al secondo anno l'ho seppellito e poi Dio non me ne ha dati più di bambini. Di soldi invece ne abbiamo fatti, e così adesso viviamo qua al mulino, dal mercante, lo stipendio è grosso, si vive bene, ma bambini non ne vengono. E come farei a vivere così da sola se non ci fossero queste due bambine? Come faccio a non volerli bene? Loro due per me sono come la cera per la candela proprio. E con un braccio la donna strinse a sé la bambina zoppa, intanto con l'altra mano si perse le lacrime dalle guance. E Matriona sospirò e disse: si vede proprio che mica lo dicono per niente il proverbio, senza padre e madre se la si può far, se la si fa campare, ma senza l'amor di Dio non si campa. Parlarono così ancora per un poco tra loro e poi la donna si alzò per andar via. L'accompagnarono alla porta i padroni di casa, si volsero verso Micaela e lui se ne stava lì con le mani sulle ginocchia e guardava in alto, sorrideva. Gli si avvicinò segno e: ma cos'è che hai? Dice Micaela. Si alzò Micaela dalla panca, si mise in un canto il suo lavoro, si tolse il grembiule, si inchinò al padrone e alla padrona e dice: perdonatemi padrone, Dio mi ha perdonato, perdonatemi anche voi. E il padrone vide che da Micaela viene una luce e si alzò segno e si inchinò a Micaela e gli disse: lo vedo Micaela che tu non sei un uomo come tutti gli altri e non ti posso trattenere e non posso farti domande, dimmi soltanto una cosa: perché quando ti ho trovato e ti ho portato qui in casa tu avevi la faccia cupa e quando la baba ti ha dato la cena tu le hai sorriso e da allora sei diventato, forse sei un diventò invece di un diventato, più luminoso, e poi quando quel barin si stava ordinando gli stivali tu hai sorriso un'altra volta e da allora sei diventato ancora più luminoso, e adesso quando la donna ha portato qua le bambine tu hai sorriso per la terza volta e ti sei illuminato tutto. Dimmi Kaila, perché da te viene questa luce e perché hai sorriso tre volte? E disse Kaila: da me viene questa luce perché io ero punito e adesso Dio mi ha perdonato e ho sorriso tre volte perché dovevo conoscere tre parole di Dio e le ho conosciute adesso le parole di Dio. Una parola l'ho saputa quando tua moglie ha avuto pietà di me e perciò ho sorriso la prima volta. Un'altra parola l'ho saputa quando il riccone si stava ordinando gli stivali e ho sorriso per la seconda volta. E adesso quando ho visto le bambine ho conosciuto l'ultima, la terza parola e ho sorriso per la terza volta. E disse il segno: dimmi Micaela, per cosa ti ha punito Dio? E quali sono quelle parole? Perché io le sappia, perché io lo sappia. E disse Micaela: Dio mi ha punito perché gli avevo disobbedito. Io ero un angelo in cielo e ho disobbedito a Dio. Ero un angelo in cielo e il Signore mi aveva mandato a togliere l'anima a una donna. Io volai sulla terra e vedo che la donna è distesa lì da sole, malata, partorito due gemelle. Le bambine si muovono lì vicino alla madre, la madre non riusciva a prendersele al petto. Mi vide la donna, capì che Dio mi aveva mandato a toglierle l'anima e si mise a piangere, dice: angelo di Dio, hanno appena sepolto mio marito, è rimasto schiacciato da un albero nel bosco, non ho né sorelle, né zia, né nonna, nessuno che possa crescere, le mie due orfane, non prendere la mia anima poveretta, lascia che sia io da sapere, da mangiare ai miei figli, a metterli in piedi, senza padre e madre non possono vivere i bambini. E dette ascolto alla madre, le misi una bambina sul petto, le misi l'altra su un braccio e salì dal Signore in cielo. Arrivai volando dal Signore e dico: non ho potuto togliere l'anima a quella donna che ha appena partorito. Il padre è morto schiacciato da un albero, la madre ha partorito due gemelle, prega che non le si tolga l'anima, dice: lascia che sia io a dar da bere, da mangiare ai miei figli, a mettermi in piedi, senza padre e madre i bambini non possono vivere. E disse il Signore: va a togliere l'anima a quella donna e conoscerai tre parole, conoscerai quel che c'è negli esseri umani e quel che agli esseri umani non è dato e cosa fa vivere le persone. Quando l'avrai saputo tornerai in cielo. Io tornai in volo sulla terra e tolsi l'anima alla donna, le caddero le bambine dalle mammelle, cadde sul letto il corpo morto, schiacciò la bambina e le soffiò una gambina. Io mi alzai in volo sopra il villaggio, volevo portare l'anima a Dio, ma il vento mi prese, le ali mi si abbassarono, mi caddero e l'anima andò da Dio da sola e io caddi per terra vicino alla strada, e compresero Semion e Matrona a chi aveva andato da vestire e da mangiare, e chi aveva abitato con loro si misero a piangere di spavento e di gioia, e disse l'angelo: rimasi solo e nudo in quel campo, non avevo conosciuto prima d'allora le miserie umane, non avevo conosciuto né il freddo né la fame, e divenni un essere umano, avevo fame, ero intristito e non sapevo cosa fare. Vidi che nel campo era stata fatta una cappella per Dio, mi avvicinai alla cappella di Dio, volevo ripararmi di dentro, la cappella era chiusa a chiave e non ci si poteva entrare, e mi sedetti dietro alla cappella per ripararmi dal vento. Venne la sera, avevo tanta fame e freddo, mi doleva tutto. A un tratto sento, viene un uomo lungo la strada, un paio di stivali in mano, e parla da solo. E per la prima volta da quando era diventato umano vidi il volto mortale di una persona, mi fece paura il suo volto, mi volsi via e sento che quella persona sta parlando da sola di come fare a riparare dal gelo il suo corpo nell'inferno, gli ha dato a mangiare alla moglie e ai figli, e pensai: io sto morendo di freddo e di fame, ed ecco che viene un uomo che sta pensando soltanto a come proteggere se stesso e la moglie e ad aver da mangiare, lui non può aiutarmi. Mi vide l'uomo, si accigliò, divenne ancora più spaventoso e passò oltre, e io mi sentii disperato. A un tratto sento che l'uomo sta tornando indietro, gli gettai un'occhiata e non riconobbi una persona di prima. Prima sul suo volto c'era la morte, e adesso tutto a un tratto era diventato vivo, e nel suo volto riconobbi l'amor di Dio. Mi si avvicinò, mi vestì, mi prese con sé, mi condusse a casa sua. Arrivai a casa sua, si uscì incontro una donna e cominciò a parlare. Questa donna era ancora più spaventosa dell'uomo, un odore di morte veniva dalla sua bocca. Io non riuscivo più a respirare, tanto forte era quel settore di morte. Voleva cacciarmi fuori al gelo, e io sapevo che sarebbe morta se mi avesse scacciato. E a un tratto suo marito le parlò dell'amor di Dio, e la donna tutto un tratto cambiò. E quando ci dette la cena, gli guardò anche lei, io la guardai e vidi che in lei non c'era più la morte, era vita, e riconobbi l'amor di Dio anche in lei. E mi ricordai della prima parola di Dio: conoscerai cosa viene di esseri umani, e conobbi che nelle persone c'è l'amore. E mi rallegrai che Dio avesse già cominciato a rivelarmi quello che aveva promesso, e sorrisi per la prima volta, ma non potei ancora sapere tutto, non potei capire che cosa non fosse dato agli esseri umani e cosa facesse vivere le persone. Cominciai a vivere da voi e ci vissi un anno, e venne un uomo a ordinare gli stivali che si potessero portare per un anno intero senza che si scucissero e si storcessero. Io gli gettai un'occhiata e a un tratto dietro le sue spalle vidi un mio compagno, un angelo della morte. Nessuno oltre a me vedeva quell'angelo, ma io lo conoscevo e sapevo che prima del tramonto al Riccone sarebbe stata tolta l'anima, e pensai: l'uomo si prepara cose che gli durino un anno intero e non sa che non vivrà fino a stasera. E mi ricordai dell'altra parola di Dio: saprai che cosa non è dato agli esseri umani. Cosa c'è nelle persone? Io lo sapevo già. Adesso seppi che cosa alle persone non è dato. Non è dato alle persone di sapere che cosa occorra loro per il loro corpo. E sorrisi per la seconda volta. Ero tanto contento di aver visto un angelo mio compagno e che Dio mi avesse rivelato un'altra parola, ma non riuscivo ancora a capire tutto, non riuscivo ancora a capire cosa facesse vivere le persone, e continuavo a vivere ad aspettare che Dio mi rivelasse l'ultima parola. E il sesto anno vennero le due bambine gemelle e la donna, e Dio riconobbi le bambine, seppi come erano sopravvissute quelle bambine. Lo seppi e pensai: mi aveva pregato la madre per le sue figlie, e io avevo creduto alla madre, pensavo che dei bambini non potessero vivere senza padre e madre, ma una donna che a loro estranea li ha nutrite e cresciute. E quando si commosse la donna per quelle figlie non sue, si mise a piangere, io vidi in lei l'amore del Dio vivente e capii che cosa fa vivere le persone, e seppi che Dio mi aveva rivelato l'ultima parola e mi aveva perdonato, e sorrisi per la terza volta. E si denudò il corpo quell'angelo, ed egli tutto di luce si rivestì, così che l'occhio non poteva più guardarlo, e prese a parlare più forte, come se la sua voce non venisse da lui ma dal cielo, e disse l'angelo: Ho conosciuto che ogni persona è viva non per la cura che può aver di sé, ma perché è l'amore che la fa vivere. Non era dato alla madre di sapere che cosa occorresse alle sue figlie per poter vivere, non era dato al ricco di sapere di cosa avesse bisogno, e non è dato a nessun essere umano di sapere se prima di sera gli occorreranno degli stivali fatti per un vivo delle ciabatte da morto. Ero rimasto vivo quando ero uomo, non perché avessi pensato a me stesso, ma perché vi era l'amore nell'uomo che mi era passato accanto e nella moglie di lui, e perché loro ebbero compassione di me e mi vollero bene. Erano rimaste vive e orfane non perché qualcuno avesse pensato a loro, ma perché vi era amore nel cuore di una donna a loro estranea, e lei ebbe compassione e volle bene a loro. E sono vive tutte le persone non perché sappiano pensare a se stesse, ma perché vi è amore nelle persone. Io prima sapevo che Dio ha dato la vita alle persone e vuole che vivano. Adesso ho capito anche un'altra cosa. Ho capito che Dio non ha voluto che le persone vivessero ciascuna per conto proprio. E perciò non ha insegnato loro a capire ciò di cui ognuno ha bisogno, ma ha voluto che vivano tutte insieme, in concordia. E perciò ha rivelato loro di cosa abbiano bisogno tutte quante, loro stesse, come anche tutte le altre. Ho capito adesso che nelle persone sembra di poter vivere per tutte le cure che hanno di sé, ma in realtà sono vive soltanto perché è l'amore che le fa vivere. Chi è nell'amore è in Dio, e Dio è in lui, perché Dio è amore. E prese a cantare l'angelo in lode a Dio, e al suono della sua voce tutta l'ispa tremò, e si aprì il soffitto, si levò una colonna di fuoco dalla terra fino al cielo, e Semio e sua moglie e i figli caddero a terra, e all'angelo spuntarono le ali dietro la schiena, ed egli salì al cielo. E quando Semio si ridestò, l'ispa era come prima, e nell'ispa non vi era già più nessuno, eccetto i suoi familiari. Quindi un ulteriore motivo per cui in partenza abbiamo scelto di leggere questo breve ma intenso romanzo tolstoiano sul tema dell'amor di Dio è che questo testo è piaciuto molto ad Agostino. Tolstoi utilizza parole agostiniane provenienti dalla De Civitate Dei e dalle confessioni, e il pensiero di Agostino già possiede tutti gli elementi della cultura medievale, ed è per questo motivo che questo personaggio a pieno titolo dà il via al nostro viaggio e finalmente sorride soddisfatto. Abbiamo esaudito il suo desiderio. Una delle opere più lette, più studiate della storia del pensiero umano, a cominciare dall'età medievale, è La città di Dio, De Civitate Dei di Agostino. Agostino decide di scrivere quest'opera dopo il sacco di Roma da parte dei visigoti di Alarico nel 410. I pagani sostenevano che questo avvenimento si era determinato a causa dell'abbandono ufficiale degli dei romani protettori della città, spodestati dalla religione cristiana. E quindi Agostino risponde, sostiene invece che l'implosione è causata dal nefasto sistema imperialistico romano basato sulla mentalità predatoria. E Agostino sostiene che i romani e tutti coloro i quali si sono definiti conquistatori fondano il loro impero e le loro città credendo di costruire la storia, mentre la fanno degenerare, perché la storia, con la S maiuscola, è solo quella della città di Dio governata dall'amore. Per Agostino esistono due sistemi, due città, del tutto diverse tra loro: quella materiale, dove prevale l'egoismo e l'indifferenza, e quella spirituale, che verrà dove trionferà l'amore per il prossimo. Ora, questa visione, parafrasata da Tolstoi nel romanzo breve che abbiamo letto, costituisce ai primordi dell'età medievale sulle materie dell'implosione delle istituzioni imperiali un punto di riferimento fondamentale per chi spera nel cambiamento. Agostino muore emblematicamente nell'agosto del 430, mentre i Vandali, ecco un altro popolo in movimento di cui si dovrebbe occupare, che avevano invaso l'Africa del Nord, stanno assediando la città di Ippona. Ma questa è un'altra storia, una delle tante storie che costituiscono la cornice del primo paesaggio intellettuale del territorio dell'Alto Medioevo nel quale stiamo per entrare e dove c'è qualcuno che ci aspetta. Chi ci sta aspettando nel primo paesaggio intellettuale dell'età alto-medievale, che cominceremo ad osservare da vicino la prossima settimana? Ci attende un personaggio a noi noto che ha ancora molte cose da dirci, ma non ama la pubblicità, è meglio non evocarlo perché sennò non viene la prossima settimana. Ma prima di incontrare questo personaggio dobbiamo conoscere il primo Papa, il primo Vescovo di Roma che si guadagna sul campo l'appellativo di grande, Magnus. Chi è costui e che cosa combina per meritarsi il titolo di Magno? Lui vorrebbe essere citato, ma non lo citiamo perché è... Ora, voi capite che non si può rispondere a queste domande con una battuta, bisogna percorrere la via dell'alfabetizzazione culturale e funzionale, che è un bene comune come l'attesa, perché lo studio è un'attività utile per promuovere l'apprendimento permanente, che è un diritto e un dovere di ogni persona. Per questo la scuola è qui, per spronarci ad investire in intelligenza. E questa sera, prima di concludere, dobbiamo anche ricordarci che è il 16 ottobre. Voi direte che cos'è il 16 ottobre? Beh, il 16 ottobre del 1943, dal binario 1, poi partirà il 18 ottobre del 43 dalla stazione Tiburtina, è partito quel treno che ha portato a Auschwitz-Birkenau un 1954 ebrei romani. Molti se ne sono cavata perché di quel treno, perché qualcuno è riuscito a piombare alcuni di quei vagoni prima che il treno partisse. Per questa persona, insieme a tante altre persone che hanno resistito, era un giovane di 24 anni, c'è un libro che ricorda questa persona, scritto da Severino Gerardo, e questo libro si intitola L'angelo del Tiburtino. E questa persona, che è stata poi arrestata naturalmente pochi giorni dopo, catturato dalla Gestapo, messo in carcere e entrato nella lista di coloro i quali sono andati alle fosse ardeatine il 23 di marzo del 1944, e questa persona fa parte di quei 354 più lui martiri delle fosse ardeatine, si chiama Michele Boglia. Sarà forse Micaia? Forse sarà Micaia, che ancora una volta ha capito che doveva disobbedire, di mettersi da angelo. Buonanotte, a corrente numerosa la prossima settimana.